qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Ecco, oggi andremo a parlare, ovviamente, diciamo, della crisi in Ucraina e andremo a vedere com'è la situazione e come poteva esserci la situazione. Ecco, diciamo che la situazione si sta aggravando e si sta aggravando per una ragione abbastanza evidente a tutti, soprattutto dopo che il presidente americano Biden si è recato in Polonia. In Polonia ha detto esattamente quello che vuole e voleva e vorrebbe Biden. Biden vorrebbe eliminare l'attuale dirigenza russa, perché vorrebbe eliminare l'attuale dirigenza del governo russo e del presidente Putin. Vorrebbe eliminarla per una ragione semplice, che lui vuole tornare ai bei tempi che vanno dal 90 al 2000 durante la presidenza Yeltsin, dove gli americani erano presenti a Mosca, dirigevano loro il processo di smaltimento, diciamo così, della Unione Sovietica, dirigevano loro la privatizzazione delle industrie, naturalmente non per, secondo gli interessi dei russi, ma secondo facendo gli interessi degli Stati Uniti e del capitalismo americano. Loro vorrebbero tornare a quel tipo di controllo della Federazione Russa. È evidente che dal 2000, quando è salito, diciamo così, il potere attraverso le elezioni, che nessuno si dice che ci sono le elezioni nella Federazione Russa, le elezioni che Putin ha sempre vinto, mentre non si capisce mai come sono le elezioni negli Stati Uniti, perché ricordiamoci che il presidente degli Stati Uniti non si capisce mai chi l'ha eletto, non si capisce mai con quali voti, non si capisce mai con quale democrazia viene eletto, perché poi si trovano 5.000 voti che hanno fatto vincere Bush nelle scantinato di una sede neanche regolare in Florida, e lui vince le elezioni. Poi ci sono le elezioni perse da Trump, che non si capisce come siano andate, perché sono state le elezioni via web, che si può chiaramente intervenire su questo, e le ha vinte Biden. Poi gli americani dicono che c'è stata la truffa anche nelle elezioni dove ha vinto Trump contro la Clinton, e anche lì non si capisce come sia avvenuto. Quindi non si capisce che tipo di lezione di democrazia possono darci gli Stati Uniti rispetto a quello che si vede, perché basta semplicemente verificare e capire quello che avviene negli Stati Uniti, ma non attraverso quello che dice la propaganda, ma attraverso quello che dicono le stesse fonti americane. Ecco, e noi diciamo che in questo momento il pericolo maggiore, vero, per la pace del mondo è le iniziative di Biden, che, come ha fatto del resto in Polonia, dove ha detto che lui vuole abbattere il criminale, eccetera, eccetera, di Putin, e lui vuole decidere chi, in sostanza, lui vuole decidere chi comanda nella Federazione Russa. E questo non so se sia un grande atto di democrazia. Lui vuole decidere e vuole impossessarsi sostanzialmente della Federazione Russa e delle sue ricchezze, sia energetiche sia alimentari. Ecco, questo è quanto vuole fare Biden. E Biden, siccome che si dà l'impressione che abbia un attimo di instabilità dovuto probabilmente anche alla sua non verde età, abbiamo visto i gesti che fa, abbiamo visto quando ha respinto la moglie qualche giorno fa prima di partire per la Polonia, le dichiarazioni che fa, torna indietro, una giornalista gli fa una domanda, poi va avanti, poi torna indietro, poi fa le sparate che avete sentito, sparate che sono molto 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 gravi. Ecco, non dobbiamo dimenticare che durante la guerra del Vietnam, per ridurre a più miti consigli, secondo Nixon aveva ordinato una sera, una allegra sera, diciamo così tra virgolette, di fare un attacco atomico con atomiche tattiche contro il Vietnam del Nord e Hanoi. È stato bloccato da Kissinger, che ha detto agli apparati militari: fermi tutti, che domani mattina quando si risveglia discuteremo la questione. Ecco, noi non sappiamo se negli Stati Uniti in questo momento, nel governo americano, la Casa Bianca, c'è uno che ha la capacità di Kissinger, che è in grado di avere una visione globale e geopolitica da Kissinger. Non sappiamo neanche se ci sia un Kennedy alla Casa Bianca, anzi sappiamo che non c'è un Kennedy alla Casa Bianca. Quando ha trovato gli accordi sulla crisi di Cuba, cioè il ritiro dei missili, la non installazione dei missili a Cuba e il ritiro dei missili americani della NATO che erano in Turchia, e si è raggiunto un accordo. Questo accordo si dovrà raggiungere anche nella crisi ucraina, che stiamo andando pericolosamente verso la guerra. Non ci sono, per quanto ne so io, per le informazioni che ho io, era certo che non passava questa primavera, che ci sarebbe stata una provocazione nei confronti della Federazione Russa e particolarmente nelle regioni del Donbass, e questo avrebbe provocato dei morti. Ricordiamoci a tutti, voglio ricordare a tutti che la guerra non è scattata, la crisi non è scattata il 24 di febbraio con l'intervento delle forze armate russe in difesa del Donbass, ma è a parte gli 8 anni che è dal 2014 che esiste la guerra nel Donbass, con bombardamenti e con 16.000 morti subiti dalla popolazione del Donbass. E vi posso garantire, per quanto ne so io e ne so, che per quanto riguarda la popolazione del Donbass, di fronte a questi eventi, non ci sono ombre di dubbio che loro, se ci saranno e ci saranno delle votazioni, si schiereranno con le repubbliche indipendentiste. Su questo non c'è ombra di dubbio, e è da 6 mesi che l'esercito, sia l'esercito regolare ucraino, sia il battaglione Azov, il reggimento Azov, che lì c'è un reggimento, che è agli ordini dell'esercito ucraino, stanno bombardando quotidianamente, stavano bombardando da 6 mesi quotidianamente le città e i villaggi del Donbass. E l'intervento dell'esercito della Federazione Russa è stato semplicemente per arginare questo continui attacchi. Questi attacchi che sarebbero scoppiati sicuramente in maniera molto più pesante prima, subito dopo, fra febbraio, marzo e aprile. Questo è una cosa certa, ci sono i dati tra le altre, e abbiamo visto cosa fa questo l'esercito, visto che i battaglioni ASO, il reggimento ASO è all'interno dell'esercito dell'Ucraina, cosa ha fatto con i prigionieri. Loro i prigionieri sicuramente li torturano, questo si sa, ma hanno fatto anche, gli hanno anche sparato i prigionieri che si erano resi sulle gambe e non li hanno curati, eccetera. Ma questo fa parte dell'atteggiamento criminale di questi neonazisti, e effettivamente bisognava, finché ci sono questi elementi neonazisti all'interno dell'esercito ucraino, difficilmente ci sarà la pace, perché hanno promesso, l'hanno promesso, l'hanno detto loro, no, l'abbiamo detto noi, l'hanno detto loro subito dopo che è stato arrestato, che è stato eletto Zelensky a presidente dell'Ucraina, che lui voleva intavolare delle trattative con Mosca per trovare una soluzione sulla scia degli accordi di Minsk 1 e Minsk 2. I battaglioni ASVI, neonazisti, il settore di destra, eccetera, hanno detto che se fa una cosa del genere loro lo ammazzano, lo uccidono. E questo non è detto che non avvenga, che non possa avvenire ancora. Perché? Perché la guardia pretoriana di Zelensky è formata da elementi neonazisti elementi dell'ex del battaglione Azov e del settore di destra. Questo è un elemento. Hanno promesso che chi firmerà un accordo con la Federazione Russa per risolvere il problema della crisi sarà eliminato. Quindi qui lo dico e qui lo confermo, che la cosa deve essere tenuta molto vista molto attentamente. Non solo questo, ma non bisogna dimenticare che potrebbero avvenire delle provocazioni attraverso attacchi chimici o attacchi di questa natura, fatti da chi? Fatti da provocatori, da terroristi che si annidano o sono all'interno dell'Ucraina. Ecco, questo è. Dopodiché, tutto questo che sta avvenendo si poteva risolvere, e si poteva risolvere in maniera civile e non certamente in maniera con una guerra, con questo intervento, perché se bastava semplicemente applicare gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2. Purtroppo gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2 non sono stati fatti, non c'erano le firme degli americani, ma c'era la firma dei francesi, c'era la firma dei tedeschi, c'era, queste garanzie non sono state accettate dagli Stati Uniti per una ragione semplice, che loro non possono accettare un'Europa che abbia una sua linea, che abbia un suo programma, che abbia dei suoi obiettivi. Vogliono un'Europa asservita a loro, e questa guerra è servita agli Stati Uniti per servire in maniera, diciamo, non definitiva, perché niente è definitivo, ma a servire momentaneamente l'Europa, tagliare la testa soprattutto ai tedeschi e ai francesi. Non ricordiamo che tutta questa crisi è partita dal Dieselgate fatto contro la Volkswagen, che ha messo in ginocchio, e da lì è partita la crisi economica della Germania. E l'obiettivo degli Stati Uniti è impedire che la Germania prenda accordi con la Federazione Russa e con la Repubblica Popolare Cinese. Questo è l'elemento centrale. Se si applicavano gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2, che significava sostanzialmente, per capirci da parte di noi qui, che si trattava semplicemente di fare quello che è stato fatto nell'Alto Adige, cioè applicare gli accordi di Gasperi-Gruber. Cioè, nei incontri che abbiamo avuto con della diplomazia di molti paesi o di alcuni paesi, abbiamo sempre discusso che in questo momento in Europa, ma non solo in Europa, ma in tutto il mondo, bisogna risolvere i problemi che esistono, le crisi che esistono, salvaguardando l'interesse dei popoli, salvaguardando la loro storia, la loro cultura e le loro tradizioni. E noi abbiamo sempre affermato nei vari incontri a livello diplomatico che abbiamo avuto che bisognava partire dagli accordi di Gasperi e Gruber. Tant'è vero che la stessa accordo di Minsk sono stati aperti e hanno questo indirizzo. E questo è sul tavolo. Dopo gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2 era mettiamo nella Costituzione dell'Ucraina che la possibilità che esistano delle repubbliche autonome all'interno della stessa Ucraina, cioè dare un respiro democratico e un respiro che salvaguardi gli interessi di tutti i popoli all'interno di quel paese, non solo dei popoli che si rifanno alla Russia, ma quelli che si rifanno alla Polonia, quelli che si rifanno all'Ungheria, quelli che si rifanno alla Romania, cioè tutti i popoli che sono all'interno della Ucraina abbiano la possibilità di vivere in pace, tranquilli e in maniera collaborativa con tutti i paesi, con tutte le popolazioni contigue. Questo è quello che si chiedeva e questo è quello che si farà tra le altre. Purtroppo si farà dopo un'immane distruzione, dopo migliaia di morti, dopo migliaia di feriti e con un odio tra le varie popolazioni, perché se si faceva un accordo come era stato preventivato dopo il 14, se si faceva un accordo in Ucraina non ci sarebbero state quelle divisioni, ma sono popoli in parte fratelli, in parte possiamo dire anche cugini, che riuscivano a trovare delle soluzioni. Non si è voluto fare questo, l'America ha voluto fare la guerra, il risultato è quello che vediamo. E vorrei sapere da tutti quanti quelli che a suo tempo dicevano che Trump era un guerrafondaio, cosa possono pensare se sono delle persone corrette, che hanno una onestà interna, cosa sta facendo il presidente Biden, che ribadisco è pericoloso perché bisogna che sia, speriamo che sia controllato dagli stessi suoi collaboratori e dallo stesso governo americano. In caso contrario non è escludere una guerra che si allarghi e con conseguenze imprevedibili. Ecco, purtroppo ho dovuto dire tutto questo e spero che la cosa possa essere interessante, che si possa lavorare su questo. Noi pensiamo che tutte le contraddizioni si possono risolvere all'interno delle trattative che rispettano l'interesse e la volontà dei popoli. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.